UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buon pomeriggio a tutti. Allora, sono passati quanti? Quasi un mese, perché era da metà dicembre che non ci si sentiva. Siamo già a gennaio, anno nuovo, per cui buon anno a tutti. Un felice 2020 dalla Radio Universitaria Miguel Hernández. Siamo qua ad Elche, sempre col nostro programma in versione originale. E adesso poi vi introdurrò poco alla volta quale sarà l'argomento della trasmissione, ma vi voglio presentare il nostro ospite, un ospite che comunque già conoscete abbastanza bene, Andrea Lunni. Buongiorno.
Buongiorno Stefania, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori.
Ok, visto, siamo già nel 2020, visto come passa il tempo, siamo a gennaio, però siamo qua ad Alicante, per cui belli tranquilli e contenti.
Bene.
Allora, l'argomento di oggi, noi spaziamo, per cui a dicembre ci siamo lasciati con la Madonna di Loreto e siamo a gennaio, anno nuovo, argomento nuovo, parliamo di una cosa un po' speciale, perché Andrea di solito noi l'abbiamo come ospite, con, diciamo, da ingegnere, ma è un uomo dalle multiple caratteristiche e virtù, per cui oggi l'abbiamo in un'altra versione. Vi racconterò. Adesso volevo farvi solo una piccola introduzione. Vorremmo parlare oggi dei libri gialli. Pensate un po', in Italia si dice così, sarebbero i polizieschi. In tutto il mondo, in tutte le epoche, sono stati migliaia gli scrittori che si sono, diciamo, cimentati con il genere letterario giallo, che si può dire anche poliziesco, si può dire noir, thriller. Qua in Spagna la novela negra si chiama. E vabbè, diciamo che la prevalenza di questo genere è anglosassone, ma comunque anche gli italiani si sono difesi bene. Vi faccio solamente un nome moderno che voi conoscerete sicuramente anche in Spagna, in tutta Europa, probabilmente in tutto il mondo. Parliamo di Andrea Camilleri. Cosa ne dici, Andrea, tu di Andrea Camilleri? È un autore che hai apprezzato, che hai letto, che ti ha ispirato?
È un autore che ho letto molto e che naturalmente ha ispirato anche attraverso i suoi, le sue rese cinematografiche dei libri. È senz'altro un autore poeta, perché non solo racconta, ma dipinge, colora, riempie i personaggi di caratteristiche umane che danno al lettore quel senso di familiarità con degli ambienti che, tutto sommato, se poi ci pensiamo bene, sono anche lontani dalla nostra vita quotidiana.
Sì, sì. Infatti non so se avete capito con questa piccola introduzione che oggi Andrea Lunni è qua nelle vesti di scrittore. E infatti parleremo di un romanzo che ha scritto. Allora, volevo darvi questa piccola informazione. La data di nascita del genere giallo viene solitamente indicato nel 1841, per cui è abbastanza lontano nel tempo. E, diciamo, il papà di questo genere letterario è Edgar Allan Poe, che sicuramente vi suona, che sicuramente avrete letto. Infatti lui aveva scritto tre libri, tre racconti, I delitti della via Marg, no? Era giusto, te li ricordi? Tu magari li hai letti, è stato anche lui uno dei tuoi ispiratori?
Certo, sì, naturalmente, poi anche lui è stato ripreso in alcuni film. Sono dei racconti gialli che poi hanno ispirato naturalmente i racconti più famosi di Agatha Christie.
Sì, esatto. Allora, non so se magari alcune persone lo sapete o vi dico una cosa nuova. Vi siete mai chiesti perché in Italia si dice appunto questo termine, il termine giallo, cosa che è solo nostra, della nostra nazione, perché all'estero viene al massimo detto noir, nero, ma giallo proprio no. È usato appunto solo in Italia grazie alla fortuna della collana Il Giallo Mondadori, che dal 1929 propone romanzi polizieschi. Appunto la copertina, la veste grafica di questa collana è gialla, per cui in Italia ormai sono diventati un po' sinonimi giallo e poliziesco, per cui abbiamo questa caratteristica.
Chi non li aveva in casa, no?
Quel giallo tra l'altro era proprio un giallo bello forte, si notava notava per bene. Allora, andiamo un po' al nostro scrittore che abbiamo qua come ospite, per cui siamo felici di presentare questo suo libro, per cui stiamo parlando di un giallo, giusto Andrea?
Giusto.
E il libro si chiama Regole di gara.
Esatto, allora...
Esatto, io l'ho letto, ragazzi, l'ho letto, ve lo consiglio, poi magari Andrea ci dice anche dove si può acquistare, così per gli interessati potete leggerlo.
Beh,
è una
grazie.
Lettura piacevole, senza dubbio.
Beh, grazie allora, grazie di aver letto il libro e di averlo commentato così generosamente. È un libro che si trova naturalmente su Amazon e quindi è facilmente sia scaricabile in forma elettronica che acquistabile in forma cartacea. Ma è stato soprattutto pubblicato da un editore nazionale importante che si chiama Bertoni Editore, il quale non lesina nella qualità, infatti la qualità del libro, anche del cartaceo, è piuttosto buona.
Sì,
ne sono contento.
È vero.
Vero, no?
Sì, lo confermo. l'ho qua sotto le mani e lo confermo, di una buona qualità, sì.
Ne sono contento perché si legge sempre che in Italia è calato il numero di lettori, quindi qualsiasi cosa che può aiutare ad avvicinare i lettori giovani ai libri è un aspetto importante. Soprattutto perché questo libro, Regole di gara, io l'ho scritto pensando ai giovani adulti, ai ragazzi che possono andare dai 16 ai 24-26 anni.
Oddio, poi, io sono fuori target,
no,
Andrea.
No, mi fa piacere che ti sia piaciuto. Io l'ho pensato così, senza diciamo elementi che fossero alieni da un pubblico di giovani adulti.
Ok, senti, adesso io inizierò un po' con delle domande, vediamo, e tu lo sai che alle volte si possono anche porre delle domande che alcuni autori si trovano magari un po' a disagio, infastiditi, io sarò molto tranquilla. Sai cosa mi è venuto in mente? Quando stavo pensando alle domande che ti potevo fare, mi è venuto in mente Gigi Marzullo, ho detto, oddio, non sembrerò mica Gigi Marzullo, però vabbè, ci sono delle domande a cui ovviamente non si può scappare, no? Perché lo sai che un esempio, per esempio, tipico è la domanda, ma è autobiografico? E questa è una domanda, se vuoi, anche un po' lecita, perché non è che uno stia pensando, ah, siccome tu non sai andare oltre al tuo naso, sicuramente sarà autobiografico. Non è quello, però dimmi se non è vero, spesso uno anche un po' attinge dalla propria vita privata, da ciò che si conosce, da ciò che ci è capitato, dalla nostra formazione, e alle volte appunto le esperienze personali possono anche essere, fare dai, ci ispirano in un certo modo, no? Per cui uno pensa, come si potrebbe descrivere certe sensazioni o certi particolari se non si sono sperimentati o provati? Per cui farsi la domanda quanto c'è di personale o di vero, diciamo che è un po' logico, no? Possiamo farci questa domanda? Tu cosa dici?
Questa è un'ottima domanda, è la domanda che viene di solito fatta ai grandi scrittori, no? Quindi mi stai già mettendo okay. Nel podio dei grandi scrittori. La risposta è, diciamo, standard, la risposta è sì, c'è sempre un elemento autobiografico in qualsiasi scritto lungo come un romanzo. Perché questo? Perché lo scrittore attinge alle proprie fonti di ispirazione. E naturalmente chi scrive molti romanzi, io ne ho scritti due, ma chi ne scrive come Camilleri ne ha scritti decine e decine, questa sensazione di autobiograficità si diluisce negli scritti, ma rimane sempre, magari questa domanda diventa meno pertinente. Però la risposta è sì, naturalmente questo è un elemento di ispirazione, non di auto riferimento, al contrario, un'ispirazione che nasce dal fatto diciamo dal fatto che la mia professione anche tecnica aveva manifestato degli aspetti di difficoltà di comunicazione. Io sono un ingegnere di formazione, so perfettamente che parlare di ingegneria con coloro che non hanno diciamo studiato, approfondito questi temi diventa difficile. Quindi mi sono chiesto come poter avvicinare un pubblico che ha studiato altre materie o si interessa di altri argomenti ai temi così belli e affascinanti della scienza.
Per cui hai cominciato a scrivere già da tempo, da giovane, o è una passione che ti è nata poi più col tempo o con l'età matura?
No, è una passione che io coltivo da quando, da giovane adulto, ma anche da ragazzo delle elementari, scrivevo. Dopodiché le vicende della vita mi hanno portato appunto a studiare ingegneria, a studiare materie scientifiche, a occuparmi di scienze e tecnologia, e quindi l'aspetto della scrittura è stato un po' uno hobby più che un elemento centrale. Però l'ho riscoperto proprio alla luce del fatto che la comunicazione dei temi scientifici e tecnologici, così importante nei giorni che viviamo, viene trattata in maniera banale, a mio avviso, perché non viene usato un linguaggio che si avvicina a coloro che di scienza e tecnologia non sono in familiarità.
In familiarità, giusto. Per cui tu sicuramente avrai letto molto, suppongo, no? Per cui anche se avrai fatto degli studi, diciamo, scientifici, sicuramente ti sarai avvicinato molto alla letteratura, avrai letto sicuramente tanto. E c'è qualche autore in particolare che magari ti può aver ispirato un po' di più?
Ma certo, è interessante. Per scrivere romanzi bisogna leggere molto, no? È impossibile scrivere un romanzo senza aver letto, non perché bisogna in qualche maniera copiare o vedere altri scrittori come fanno, ma semplicemente per rafforzare quell'ispirazione che uno scrittore ha dentro, con dei temi che sono stati trattati anche da altri, un po' come si fa nella ricerca scientifica, quando si fa una ricerca bibliografica approfondita per poi scrivere magari un paper originale. Allora, quali sono i miei autori di riferimento? Ma naturalmente ne hai citato uno, che è Camilleri, famoso in tutto il mondo, ma in Italia ce ne sono altri, come ad esempio Carofiglio, che è un altro scrittore di gialli un po' poetico, nei suoi modi, o Lucarelli, che è uno scrittore di gialli.
C'è Scerbanenko, no?
Sì, assolutamente, Scerbanenko. Ci sono appunto giallisti più votati alla trama. Ecco, il mio stile è uno stile che su diversi piani di lettura vuol cercare di appassionare il lettore a avvicinarsi al perché la tecnologia e la scienza sono così importanti nella nostra vita. E naturalmente, come tu magari avrà notato nel libro, questo è un filo rosso molto leggero, non è centrale, però spero che possa il giallo e la storia del giallo aver invogliato dei lettori a approfondire gli aspetti tecnico-scientifici che sono così importanti nella nostra vita quotidiana.
Sì, sì. Infatti questo poi ti farò anche domande su questo, tranquillo, tranquillo che non scappiamo niente, perché visto che ha una particolarità questo romanzo, appunto, dovremmo poi un po' spiegarla e un po' spiegarla meglio. Adesso volevo andare avanti un po' più con le domande più particolari, più personali, diciamo. Per esempio, delle abitudini che hai quando scrivi. Come scrivi? Ci sono delle persone che magari si fanno degli schemi, visto che tu magari sei ingegnere, prima ti fai degli schemi, fai qualcosa di più pratico, o sei più da getto, da scrivere fluidamente, velocemente, e poi vedere cosa succede, no? Strada facendo, perché c'è chi magari ha già la storia ben in mente sin dall'inizio, per cui sa come inizia, sa come si sviluppa e sa come termina, e altri che magari si fanno un po' ispirare strada facendo. Tu hai un po' così, ci racconti un po' come è stato questo libro, come è nato, con che ispirazione?
Certamente. Ci sono naturalmente degli standard da seguire. Un romanzo classico come i gialli che tu citavi sono romanzi da circa 70.000-90.000 parole, quindi già si ha comunque un contorno di dimensione. Si approccia a questo sforzo letterario naturalmente pensando a dividere il cammino in passi che siano gestibili. Quindi da parte mia sì, l'ho fatto, ho diviso la storia che avrei voluto raccontare, impasti che giornalmente ho potuto affrontare, quindi non mi sono mai fermato e neppure mi sono mai lasciato trascinare. Ho seguito una disciplina, una disciplina che poco a poco ha raggiunto l'obiettivo, che era di raccontare una storia che avevo immaginato. Ora, naturalmente la storia come struttura si può immaginare prima di scrivere. Il bello della scrittura è che mentre scrivi i personaggi ti bussano un po' alla testa, ti bussano un po' al cervello e quindi ti prendono per mano e cominciano.
Sì, li fai anche un po' più tuoi, no?
E certamente, sì. Diventano miei, ma diventano se stessi, quindi il personaggio poi vive una sua vita e i dialoghi crescono col personaggio stesso, quello che può fare.
Il personaggio in cerca d'autore, mi dire, si cerca, c'è cioè il personaggio poi dice chi mi scrive. Sì.
È assolutamente bello. Così, sono dei personaggi in cerca d'autore che piano piano prendono una loro fisionomia e fa parte appunto della colorazione dei personaggi che avviene durante il racconto, seguendo sempre un filo conduttore che serve, e appunto questa disciplina del filo conduttore a mio avviso è importante, credo che la seguano molti altri scrittori, senza però diminuire l'importanza della colorazione dei personaggi, dei luoghi, dei momenti ispiratori anche per il lettore, che mano a mano possono sorgere e che lo scrittore deve essere in grado di incapsulare in poche righe per poter ispirare il lettore ad andare avanti.
Ok, grazie Andrea, grazie per la prima parte della nostra trasmissione. Continueremo con le domande, con le risposte e adesso abbiamo il nostro intermezzo musicale. Questa volta ascoltiamo un autore che in Italia è molto conosciuto, piace molto, Francesco De Gregori. A voi.
Sul tetto dei palazzi in costruzione, sole che batte sul campo di pallone, e terra e polvere che tira vento, e poi magari piove. Mino cammina che sembra un uomo, con le scarpette di gomma dura, 12 anni e il cuore pieno di paura. Mino, non aver paura di sbagliare un calcio di rigore, non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia. E chissà quanti ne hai visti e quanti ne vedrai di giocatori tristi che non hanno vinto mai ed hanno appeso le scarpe a qualche tipo di muro e adesso ridono dentro al bar. E sono innamorati da 10 anni con una donna che non hanno amato mai. Chissà quanti ne hai veduti, chissà quanti ne vedrai. Mino capì fin dal primo momento, l'allenatore sembrava contento e allora mise il cuore dentro alle scarpe e corse più veloce del vento. Prese un pallone che sembrava stregato, accanto al piede rimaneva incollato e entrò nell'aria.
Che bella questa canzone.
Molto.
Molto bella, tanti ricordi, sempre emozionante ascoltarla. Allora, caro Andrea, continuiamo perché adesso dobbiamo andare un po' al dunque, al sodo, dobbiamo un po' entrare nel romanzo, appunto, in regole di gara, vedere un po' cosa sono queste regole di gara. Allora, se tu dovessi riassumere un po' in poche parole il senso del tuo libro, cosa ci diresti? Un po' in un riassunto però che ci faccia capire un po' profondamente, cosa ci diresti di questo libro?
Certo, c'è una gara innanzitutto.
È una gara?
C'è una gara, una gara per la licenza a sfruttare alcuni giacimenti petroliferi in una nazione europea, e attorno a questa gara si scatenano degli interessi. E questi interessi sono guidati dal desiderio da una parte di vincere la gara e dall'altra di coloro che mettono in asta questi diritti di sfruttamento di averne magari un beneficio personale. Mm-hmm. In questa gara naturalmente le regole vengono piegate perché non sono più trasparenti per tutti, ma sono a beneficio di coloro.
Polosche, come diresti.
Allora, in questo regole di gara piegate si intrecciano alcune vicende, come appunto il rapimento di uno dei personaggi.
Mm-hmm. Un ingegnere come me.
Che viene rapito e poi alla fine, chissà, liberato,
non lo diciamo.
E si intreccia naturalmente gli interessi di coloro che hanno ordito la trama per truccare questa gara. Mm-hmm. Ora, il racconto naturalmente ha una sua struttura. Attorno a questo ci sono, per esempio, un indovinello matematico, mm-hmm. per coloro che amano la matematica, per scoprire com'è che si fa ad indovinare esattamente il prezzo da pagare per una gara di licenza internazionale, no? Che sembra trasparente, però. C'è, per esempio, una tecnologia che fa parte di questa licenza, e coloro che amano la tecnologia possono intravederla, capirla, magari approfondirla, anche se non viene trattata nel libro stesso. E soprattutto c'è un personaggio principale, questo Daniele Leoni,
di Perugia,
che incaricato dal giudice delle indagini del Tribunale di Perugia di aiutarlo a trovare il bandolo della matassa, alla fine riuscirà a offrire una luce per capire il perché tutto questo è avvenuto. Naturalmente offrirà una luce anche sulla sua vita personale, la vita di un giovane professionista normale, però tirato dentro a storie inusuali. E non è la sola storia che viene raccontata nel libro. Questa si intreccia con un'altra che sta in sottofondo, che fa parte della vita professionale di Daniele Leoni. Perché questo? Perché la vita di tutti noi è fatta di un caleidoscopio di eventi, e quindi a volte ci si focalizza su qualcosa, però in realtà il pensiero è sempre intrecciato con altro.
Con altro, sì.
E il tutto...
Anche la vita personale, perché lui appunto viveva da una parte, ma la famiglia...
Viveva a Londra, naturalmente non c'erano ancora i sentori della Brexit, come oramai nel 2020
sì,
sappiamo
sì,
bene.
Sì, sappiamo già purtroppo, sì.
Però la distanza con la sua vita italiana c'era. E
anche questo viaggiare costantemente, no? Prendere un aereo per andare in diversi posti.
Questo è naturalmente un altro aspetto interessante che da una parte ti riempie il personaggio di caratteristiche personali, dall'altra lo distrae dalla soluzione di un dilemma che magari ha bisogno invece di focus, di attenzione. Quindi il giallo è un tira e molla fra l'attenzione dovuta alla soluzione del giallo stesso e la vita di tutti i giorni,
che ci trae
in diversi rivoli senza permetterci di focalizzarci troppo.
Per cui, Andrea, tu cosa vorresti che il lettore riuscisse a comprendere leggendo questa storia?
A me piacerebbe che il lettore riuscisse a individuare i personaggi minori, che attorno ad un filo principale, che è appunto la gara, ruotano e giocano un ruolo apparentemente minore, ma in realtà poi così importante, sia per la soluzione dell'indovinello e del dilemma, ma anche per gli eventi e la soluzione che agli eventi viene data dalla vita che conosciamo. In realtà non c'è mai nulla di scritto in maniera sequenziale. Tutto avviene perché il contorno ci condiziona negli avvenimenti che noi viviamo. E quindi io, a me piacerebbe che il lettore potesse apprezzare questi personaggi minori e da loro ispirarsi a comprendere anche come mai la tecnologia e la scienza giocano un ruolo così importante, magari in background, come si dice in inglese, quindi in retrospettiva, nella vita quotidiana di tutti noi. Ora, ne abbiamo sempre più contezza dal fatto che non possiamo vivere senza avere in mano un telefono, computer eccezionale. Però dall'altra parte è importante capirne la portata, e un libro come questo potrebbe comunicarci anche un interesse ad approfondire il perché la tecnologia gioca un ruolo così importante nella nostra vita.
Certo, per cui secondo te che relazione c'è tra la scrittura e la società? Raccontando quello che hai detto, penso che ci sia una relazione abbastanza stretta.
È una bella domanda, infatti è proprio questo, la scienza e la tecnologia vivono in simbiosi con la società. Non sarebbe possibile in questa fase storica avere un'esplosione di telefoni cellulari o di smartphone se la nostra società non fosse pronta ad accettare questa evenienza tecnologica. Ci sono esempi nel passato in cui molte scoperte scientifiche e tecnologiche erano già presenti, non hanno trovato la possibilità di svilupparsi perché la nostra società non era pronta.
Non era pronta, sì. È già un concetto che avevamo detto, vero, in altre trasmissioni, questo, che è importante che la società sia pronta.
E quindi è importante che, a mio avviso, la lettura possa essere un po' il grimaldello nella società per poter fornire strumenti critici a tutti, scienziati, tecnici e non, per capire cosa ci sta succedendo. E forse la lettura è il modo migliore, a mio avviso, perché racconta, ispira, porta la quotidianità nella mente e ci riporta un po' al qui ed ora, che è così importante per capire chi siamo noi e che cosa vogliamo fare con tutti gli strumenti che ci sono dati.
Grazie. Molto bene Andrea. Senti, noi vabbè, abbiamo iniziato con la domanda di rito, no? E adesso dobbiamo anche finire con la domanda di rito, di come si inizia e come si finisce. Allora, stai pensando a un futuro in cui la scrittura diventerà sempre più importante per te? Hai in mente già di proseguire la tua carriera di scrittore? Stai già elaborando qualcosa di nuovo? Dimmi.
Ma io mi sento uno scrittore, quindi ho già scritto un secondo libro che spero che venga pubblicato presto, ma soprattutto ho già tratto una sceneggiatura da questo libro, quindi a me piacerebbe renderlo cinematograficamente, Regole di gara. La sceneggiatura è stata scritta da uno sceneggiatore importante di Cinecittà e sto cercando gli attori principali, il regista, per poterlo realizzare.
Ah, bene, questa è una bellissima cosa, speriamo.
Puoi far parte del casting?
Oddio, cosa potrei fare? Hai bisogno di una giornalista?
C'è
una
giornalista,
qualcosa così?
Ti ricordi, c'è una giornalista tra i personaggi?
Sì. Infatti. Niente, per cui una domanda. Tu dicevi che avevi scritto anche un altro libro, ci vuoi magari brevemente accennare qualcosa anche all'altro libro, il titolo, se anche quello lo possiamo acquistare, qualcosa?
Dici certo,
qualcosa?
Si chiama Telefonata in attesa, e il personaggio principale è sempre Daniele Leoni.
Per cui vuoi fare tipo una serie di questi, sì,
così
una
come
collana?
Come gialli Mondadori andavano a collane, vorrei fare una serie a collana.
Sempre gialla?
Questo libro pubblicato da Bertoni Editori è grigio, però insomma con una bella copertina.
Sì, infatti è bella.
Potrebbe essere una serie grigia, però a me piace pensare che Daniele Leoni, questo personaggio principale, possa diventare un personaggio seriale, sì. Quindi
bene. Niente, allora concludiamo la nostra trasmissione con questo, facendo i complimenti e gli auguri.
Grazie.
Ad Andrea Alunni, e ci risentiamo fra una quindicina di giorni. Un bacio a tutti.
Grazie Stefania.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.